direi che rimangono i fascisti. Rimane qualcosa che non se n'è mai andato, nel senso che c'è una parte della politica italiana che non ha mai conosciuto una soluzione di continuità con il fascismo. C'è una tradizione, traditio in latino vuol dire passaggio di mano tra generazione e generazione. Giorgia Meloni e il suo gruppo dirigente si è formato con persone che a loro volta si sono formate con persone, libri, luoghi, miti, idee che risalgono direttamente al fascismo regime, a Salò e al fascismo che sopravvive dopo la liberazione in quello che è un ghetto per molto tempo. Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento da Presidente del Consiglio ha sempre chiamato l'Italia nazione, Repubblica soltanto una volta e per dire noi siamo sempre stati tenuti ai margini della Repubblica. Sì, la storia è questa ed è una storia che non ha mai conosciuto una vera soluzione di continuità. Fratelli d'Italia nasce contro il tentativo di Fini e di Alleanza Nazionale di una vera discontinuità che a tratti con Fini fu forse perfino sincero. Fratelli d'Italia è di fatto una sorta di rifondazione fascista, con decisamente più successo che non la rifondazione comunista. Le idee sono quelle che rimangono intatte e il libro lo dimostra. Io ho fatto una cosa molto, molto semplice, mi sono letto purtroppo estesamente i libri e i discorsi di Giorgia Meloni, i testi ufficiali del partito e li ho confrontati, naturalmente divisi per temi, con testi di Benito Mussolini, del fascismo regime, del nazismo, di Hitler. E li ho confrontati mettendoli accanto estesamente in maniera che ciascuno si possa fare un'opinione.
Che cosa è
Risultato
venuto
finale?
fuori da questa comparazione?
Che non si può nemmeno parlare di neofascismo, ma di fascismo puro, perché di fatto il 95% delle idee sono ancora quelle, senza nessuna aggiunta, senza nessun vero cambiamento, tutto a partire dal fondamento più nero, cioè il razzismo, l'idea che l'umanità sia diseguale, un malinteso concetto di naturalismo, per cui l'eguaglianza da quella fra i generi, da quella sociale, fra quella fra i colori della pelle, e le culture è un'eguaglianza da negare in nome di una gerarchia di fatto di sangue. Per Giorgia Meloni la nazione, lo ha detto, lo ha scritto, è una società naturale e una comunità di destino. Società naturale significa che ci si accede soltanto con il sangue, e comunità di destino significa, come lei ha scritto, che l'interesse e la volontà della nazione interpretata autenticamente dal movimento dei patrioti, cioè dal suo partito, e chi si oppone al movimento dei patrioti è nemico della nazione, del destino della nazione. Boh, è abbastanza evidente che contro il destino non si può fare nulla. Quindi viene rimossa ogni idea di conflitto sociale, di dinamica sociale, di parità fra i generi. C'è una visione che è esattamente quella del fascismo e anche del nazismo in grande parte.
Ma questo in cosa lo vediamo concretamente? Nel senso che è una postura, come dire, è
No,
una
sono le
sorta.
idee, sono le idee, sono le vis è la visione del mondo. Quando loro ti dicono che cosa pensano, che cosa vorrebbero, quando si parla di sostituzione etnica, quando si dice che c'è una forza occulta, la grande finanza ebraica, perché uno dei capitoli del libro si chiama Antisemiti per Israele, e va alle radici, diciamo, di un collateralismo allo Stato di Israele che, per quanto possa sembrare strano, inizia nel fascismo. Mussolini era un convinto assertore della fondazione di uno Stato ebraico. E a un certo punto si pensa proprio alla Palestina. E questo conviveva perfettamente con un radicale antisemitismo. Le chat di Fratelli d'Italia, non solo le chat, ma anche i discorsi pubblici, il libro commenta un discorso in Parlamento di Tommaso Foti, oggi ministro, che cita la canzone Inno di Fratelli d'Italia, che è la traduzione italiana di una canzone del musical Cabaret. In Cabaret la canta un nazista e nella versione italiana si dice: noi combatteremo il pugno e l'usura, cioè i comunisti e gli ebrei. Questa è la loro ideologia, la loro visione del mondo, l'idea che la finanza ebraica internazionale stia favorendo, organizzando un cambio di popolo, via i cristiani bianchi dentro i neri musulmani. Questa idea non è un'idea recente, è un'idea degli anni 20. C'è un libro importante che si chiama Regresso delle nascite e morte dei popoli, pubblicato da uno statistico tedesco in Italia con la prefazione di Mussolini. Mussolini, la prefazione, profetizza un'Italia in Europa degli anni 60 fino al 2000, che verrà colonizzata, lui dice, dai neri e dai gialli nel declino della razza italica. il presidente della Lombardia, Fontana, parla di razza bianca. Diciamo, non c'è, è un libro non sui, fa, non, sulle loro, non sui fatti, non di governo, non è un libro sul governo, è un libro sulle loro idee, su quello che scrivono, su quello che pensano, su quello che dicono e su come dunque vorrebbero il mondo laddove potessero fare esattamente quello che vogliono.
E infatti, professor Montanari, nel suo libro La continuità del male, noi quello che vediamo non è una ripetizione, come dire, caricaturale del ventennio, come spesso viene evocata da chi dice che va tutto
No,
bene,
certo.
ma un adattamento
No.
strategico in qualche modo alla contemporaneità.
Allora, Giorgia Meloni, come dire, viene fuori da un'esperienza della destra estrema che è passata, per esempio, attraverso l'esperienza dei campi Hobbit. Questo governo ha promosso una mostra su Tolkien. Perché? Perché dalla fine degli anni 70 l'universo tolkieniano viene usato dalle generazioni più giovani per dire le stesse cose che dicevano i loro padri, ma dirle attraverso forme diverse. Quando Giorgia Meloni dice io non sono nostalgica del fascismo, dice la verità, perché non c'è nessuna nostalgia del fascismo regime, per la buona ragione che il fascismo regime è stato sconfitto e il fascismo di per sé non può, come dire, che è marziale, patriarcale, maschilista e come dire tronfiamente sicuro di sé, non può, diciamo, imbalsamare un cadavere ucciso e sconfitto. La generazione di Almirante, di Michelini, i loro maestri erano a un certo punto, dopo il 68, per tutti gli anni 70, furono avvertiti come delle mummie indifendibili, perennemente rivolte all'indietro con un senso di luttuosa nostalgia per la sconfitta di Salò e del fascismo regime. Qui non si tratta di avere nostalgia del fascismo storico come regime, ma di praticarne le idee. E questo è il punto. L'ala, diciamo, dei campi Hobbit che contestava Almirante non era quella più moderata o più capace di emanciparsi dal fascismo, era l'ala di Pino Rauti, era l'ala più radicale, quella che poi sarà più vicina allo stragismo nero, all'eversione. Quindi nulla di tranquillo. E le idee erano ancora quelle fasciste, ma erano le idee del fascismo movimento, del fascismo ideologia, non è la nostalgia delle camicie nere. C'è un manipolo di nostalgici che va a Calarenzia e a Predappio, ma quello è folklore. Qui si parla di un'altra cosa, si parla della continuità delle idee, idee che affondano in quegli anni, con un nome fondamentale della continuità che è Julius Evola, che muore negli anni 70, che riesce a attraversare tutto il dopoguerra, ma che ai suoi tempi incontrò più volte Mussolini ed era letto da Mussolini, e che è un po' il punto di riferimento di tutta l'ala rautiana. Evola, che tra tutti i pensatori del fascismo, è quello più vicino al nazismo. Quindi, diciamo, si parla di una storia delle idee, e di un'attualità delle idee, non di una nostalgia delle mascherate sui fori imperiali.
Però lei dice che è impossibile affrontare le cose se non le si guarda in faccia per quello che sono davvero. Ma come si
Ma
fanno ad
allora, quando.
affrontare una cosa che ha a che fare anche con l'antropologia degli italiani? Cioè, questa roba ad un numero consistente di italiani interessa. Forse questo è un problema più profondo dell'evenienza politica, diciamo così.
Ma io spero che questo libro sia letto, che la gente si renda conto di che cosa sono queste persone, di che cosa vogliono, di che cosa pensano. Quando, diciamo, hanno provato ad abbattere una parte della Costituzione sui rapporti fra governo e magistratura, questo è soltanto un pezzetto della loro idea. Perché ce l'hanno con i magistrati? Beh, per esempio perché gli impediscono di deportare i migranti in Albania. Cioè, il progetto della Costituzione è esattamente il contrario del fascismo. Loro non ci credono alla Costituzione, ma avessero la bacchetta magica, la farebbero sparire. È la Costituzione che li ha lasciati fuori. Allora, il punto è, diciamo, i governi della Repubblica hanno il compito di attuare la Costituzione. Lo possono fare in tanti modi, naturalmente, e in genere l'hanno fatto, come dire, negli ultimi decenni male e spesso in direzione contraria, ma qui c'è proprio un ribaltamento, qui siamo fuori da quel progetto. Quando l'articolo 3 dice la cosa più importante, l'eguaglianza fra tutti gli umani, quando l'articolo 10 dice addirittura che chi non gode delle libertà democratiche nel suo paese può venire qua, il progetto della Costituzione repubblicana è esattamente, questo l'ho detto tante volte Mattarella, è il contrario del fascismo. Loro a questo progetto non credono. Qui non si tratta di, diciamo, di dettagli procedurali, è proprio che non ci credono. Cioè, l'idea che si possa deportare qualcuno sostanzialmente per il colore della sua pelle e per la sua condizione materiale, l'idea della remigrazione, l'idea che si possa togliere a qualcuno la cittadinanza. In questo momento c'è una legge dello Stato voluta da questa destra per cui i cittadini di sangue possono fare qualunque reato, ma la cittadinanza non la perdono. I cittadini che l'hanno ottenuta in un secondo momento, essendo nati fuori, a quelli la cittadinanza è irrevocabile. Questa tecnicamente è una legge razziale, cioè viola l'articolo 3 della Costituzione che dice senza distinzione di razza. Ora noi sappiamo che le razze non esistono, ma i razzisti sì, come diceva Rita Levi-Montalcini. E questo è il punto, cioè se noi non sappiamo cosa. Ora hanno fatto un mandato di governo, ne facessero un altro o più di uno, succederebbe quello che è successo in Ungheria. Ora vediamo se cambieranno in meglio le cose in Ungheria, ma in 16 anni di governo Orban ha completamente distrutto lo Stato di diritto e la democrazia liberale, perché obbedisce a un'altra logica, appartiene a un altro modo di pensare. E questo succederebbe anche in Italia se gli fosse dato agio di governare più a lungo. I decreti di sicurezza hanno devastato la nostra libertà di espressione, il tasso di democrazia in questo paese è crollato e siamo solo all'inizio. Ora è chiaro che diciamo, le cose non succedono immediatamente, però se uno vuole sapere dove vanno a parare, che cosa pensano, che idea di mondo hanno, c'è un solo modo di saperlo: leggerli davvero. Leggere il libro di Giorgia Meloni, Io sono Giorgia, che nella percezione generale l'ha sdoganata come una leader, perfino moderata, finisce con queste parole: questa è una guerra e io sono un soldato, naturalmente al maschile. Questa è una guerra e io sono un soldato. Giorgia Meloni
Vedremo.
esalta i persiani e gli spartani che alle Termopili fermarono i persiani, cioè gli iraniani di oggi, cioè l'eterna lotta dell'Occidente contro l'Oriente. Le scuole giovanili di Fratelli d'Italia si chiamano Agoghe per gli spartani, c'è tutta la retorica dello Stato militarista e razzista di Sparta. Uno può dire, ma cosa diavolo c'entra Sparta col fascismo? Beh, il primo a dire che Sparta è il modello dello Stato razzista è Adolf Hitler, e da Hitler in poi c'è un'enorme letteratura di Sparta come modello antico del fascismo. Ora, se Fratelli d'Italia chiamasse le sue scuole giovanili Gioventù Hitleriana, ci preoccuperemmo. Le chiama Agoghe parlando di Sparta. La gente non si accorge di cosa voglia dire, trova curioso Giorgia Meloni disegnata come un'oplita, ma non si chiede perché. E questo libro prova a spiegare perché.
Toccheremo con mano un'ultima battuta su questo, le goffe ambigue vicende del prossimo 25 aprile, in cui questo nuovo governo si muove sempre in maniera molto maldestra per le cose che ci siamo detti, però abbiamo alle spalle un risultato referendario che forse qualcosa ce la dice, diciamo così, no?
Beh, ci dice che quando c'è in ballo la Costituzione, con la sua lingua radicale, col suo progetto di società, gli italiani e soprattutto i più giovani vanno a votare. Il punto è se la sinistra cosiddetta è capace di parlare la stessa lingua radicale ed è capace di avere anche un po', anche soltanto un po' della credibilità della Costituzione. Bisogna che ce l'abbia, perché se il dibattito è sulle primarie e su chi governa, a votare non andrà nessuno. Se il dibattito è sui diritti, sulla vita delle persone, allora forse qualcuno ci andrà a qualcuno in più. Bisogna capire che la Costituzione è un progetto politico, peraltro è esattamente il progetto politico contrario a quello dei fascisti. Quindi io spero che ci sia qualcuno in grado di interpretarlo, perché se no il referendum rimarrà una parentesi. E se dovessero vincere e fare un altro mandato di governo, io non credo che la Costituzione repubblicana reggerebbe.